Iniziamo, buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti a questo incontro con l'amministrazione che ospita questa mattina a Soveria Mannelli l'onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali. Accogliamolo con un caloroso applauso. L'onorevole Castiglione comincia da giovanissimo ad appassionarsi alla vita politica, ricoprendo ancora da giovanissimo la carica di consigliere comunale a Bronte. Nel 1996 viene eletto consigliere della Regione Sicilia e a soli 33 anni è assessore regionale all'industria. Nel 2001 viene rieletto, ricoprendo fino al 2004 sia il ruolo di assessore regionale all'agricoltura e alla forestazione, sia quello di vicepresidente della Regione Siciliana. Dopo questa esperienza in Regione, prosegue la sua attività politica in Parlamento europeo, cui viene eletto nel 2004, lavorando nella Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e nella Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. È relatore per il Parlamento europeo della strategica riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato del Vino, approvata nel dicembre del 2007. Il 18 giugno del 2008 viene eletto presidente della provincia di Catania e l'anno successivo è stato indicato dal Sole 24 Ore come il presidente di provincia che ha riscosso maggiore gradimento in tutta Italia. Nel 2009 viene eletto all'unanimità presidente dell'Unione delle Province d'Italia, UPI, e nel 2010 entra a far parte dell'ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni e nel novembre successivo viene eletto a Berlino presidente della Confederazione Europea dei Poteri Locali, Intermedi, CEPLI. Tra i riconoscimenti ottenuti si annovera anche il premio Braille 2010 conferitogli dall'Unione Italiana Ciechi. Nel 2011 viene nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri soggetto attuatore per la gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo allestito nel villaggio della Solidarietà di Mineo. Nel febbraio 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati nella lista del PDL e nel maggio dello stesso anno il Consiglio dei Ministri lo nomina sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestale del governo Letta, nomina riconfermata poi nel febbraio del 2014 dal governo Renzi. Bene, non sono sicuramente stato esaustivo, avrò sicuramente dimenticato la maggior parte delle cose fatte dall'onorevole Castiglione, nostro graditissimo ospite, ma spero di aver dato almeno il senso della sua entusiasmante esperienza politica e soprattutto della sua grande competenza nei molteplici ambiti di interesse. E dopo averlo ringraziato e salutato di nuovo per aver avuto la bontà e la cortesia di trascorrere questa giornata con noi, cedo la parola volentieri a Mario che gli presenterà la nostra città. Grazie di essere venuti.
Mi associo ai saluti del sindaco verso il sottosegretario di Stato. Si sente? E presentiamo la città all'onorevole Castiglione. Benvenuto prima di tutto. Allora, in maniera molto rapida vedremo di sviluppare, di presentare la città. Qual è il contesto? Soveria Mannelli è un comune con pochi abitanti. Si estende per 20 km quadrati, si trova nelle aree interne, quindi sono le aree a maggiore penalizzazione per quanto riguarda lo sviluppo. Avanti. Abbiamo istituzioni pubbliche importanti, abbiamo una compagnia dei carabinieri, uno dei pochi comuni d'Italia di 3.000 abitanti con una compagnia dei carabinieri, poi abbiamo un ospedale civile, abbiamo due istituti secondari superiori. E poi istituzioni pubbliche, le imprese private, abbiamo delle imprese private molto importanti, c'è la Rubettino Editore, una delle case editrici più importanti d'Italia, l'anificio Leo, un'antica fabbrica della lana perfettamente funzionante dalla fine dell'Ottocento, e la Camillo Ceriani Arredamenti, che esportano arredi scolastici in tutto il mondo. Avanti. Abbiamo una ricca filiera agroalimentare con delle aziende importanti che esportano fuori dall'Italia, che hanno volumi di produzione notevoli. Avanti. Abbiamo anche un agriturismo molto significativo, noto in tutta la Calabria, la Rosa nel Bicchiere, che insieme a decine di tutta l'area formano una specie di distretto dell'agriturismo all'interno di quest'area. Abbiamo una ricca e importante realtà associativa, dall'Associazione Imprenditori del Reventino, saluto il presidente Franco Sirianni, e la Polisportiva Garibaldina, la Provoco, l'Avis, che proprio questa mattina sta procedendo alla raccolta del sangue, e tante e tante altre, la Lions e tanti altri. Poi le caratteristiche del nostro comune, che sono singolari. Quindi il 10% delle famiglie è costruita vive in famiglie o in case popolari costruite in cooperativa. Abbiamo una grande stabilità amministrativa. Dal 1946 al 2016 abbiamo avuto soltanto 11 sindaci. Poi abbiamo elevati livelli di socialità con una minima presenza della criminalità. Abbiamo, come detto, la Compagnia dei Carabinieri, saluto i rappresentanti dell'Arma che questa mattina sono insieme con noi, che svolgono un'azione preziosa per la nostra comunità e il territorio. Gli occupati nel settore privato sono maggiori che nel settore pubblico, sebbene Soveria Manieri nel corso degli anni abbia avuto strutture pubbliche importanti. Abbiamo una forte partecipazione elettorale. Il referendum, che è la consultazione dove si vota storicamente di meno all'interno del nostro paese, vede Soveria Manelli sempre tra i primi comuni della Calabria come partecipazione elettorale. E poi, è un dato importante, abbiamo l'87% delle famiglie collegate a internet, che ci rende un caso nazionale. Tant'è vero che nel 2003 siamo stati considerati dal Censis il comune più informatizzato d'Italia, perché in ogni casa, ogni aula scolastica, ogni associazione di volontariato, ogni impresa privata c'è un computer collegato a internet. Abbiamo utilizzato la comunicazione come forma importante per fare conoscere il nostro paese, per attirare investimenti. Essere a Soveria è una manifestazione di punta. La prima edizione del 1988 e anche quest'anno è contrassegnata dal motto Ritorno al futuro. Abbiamo utilizzato la provocazione come forma di promozione di notorietà. Abbiamo avuto per anni la voce di Chiambretti alla segreteria telefonica del comune, invece della dicitura l'utente da voi chiamato è momentaneamente occupato, c'era sono Piero Chiambretti, vi rispondo dal comune di Soveria Manelli, il comune non esiste più, per le vostre lamentele rivolgetevi altrove. Così come abbiamo organizzato le giornate borboniche nel 1995, Soveria che è comune garibaldino, tant'è vero che nella stanza del sindaco c'è un busto di Garibaldi che si può ammirare e che subito dopo le giornate borboniche, come la Madonna di Civitavecchia e in coincidenza con la Madonna di Civitavecchia, si mise a lacrimare. Così come nel 2009 Obama pranzò la notte di Capodanno con le olive Carolee. Noi abbiamo delle aziende che a Soveria lavorano o sono dell'agroalimentare e producono, commercializzano le olive Carolee, una notizia che ha fatto il giro d'Italia. Avanti. Abbiamo utilizzato anche la toponomastica per fare conoscere il nostro comune. C'è una via Lucio Battisti che adesso andremo a visitare con Mogollo e abbiamo piantato fiori rosa, fiori di pesco da un lato e dall'altro. Abbiamo intestato altre vie, tipo Largo Amélie Poulain, questo personaggio della cinematografia molto affascinante, anche a Jacques de Molay, l'ultimo maestro templare. Nella via è stata inaugurata da Franco Cardini, il più grande medievista italiano. Tanti personaggi sono venuti a Soveria Manelli. Leoluco Orlando, il giorno dopo della nomina che non era più sindaco di Palermo nel 1990, venne a Soveria Manelli e come frase disse: Soveria Manelli è una città che cerca di cambiare le regole del gioco. Marcello Veneziani, intellettuale ospite costante delle nostre manifestazioni, e Soveria Manelli è un comune che ha una grande identità, infatti ha un nome e un cognome. E poi Altan, il grande vignettista. Ho tentato di descrivere le mie esperienze a Soveria ad amici e parenti, nessuno mi ha creduto. Pagliarini, ministro della Lega, se Soveria era in Padania, a quest'ora eravamo liberi. Queste frasi sono raccolte in una pubblicazione, Soveria Mannelli, nome e cognome. Avanti. Questo è uno dei casi più emblematici. Nel 2003, mentre tutto il mondo stava aspettando l'inizio della seconda guerra del Golfo, noi abbiamo offerto ospitalità a Saddam Hussein per evitare che scoppiassero i conflitti. Tutto il mondo ne ha parlato, dalla BBC al briefing del Dipartimento di Stato a Washington. Avanti. Questo comune, questo palazzo dove ci troviamo, è intestato a un sindaco che l'ha fatto più del dottore Siriani, l'ha fatto per 37 anni consecutivi, Michele Civino. Questo palazzo, che a lui è dedicato, ospita tante opere d'arte. All'entrata il più grande decollage mai realizzato da Mimmo Rotella, poi questa sala che è stata affrescata come nel Rinascimento da un'artista, donna, Dolores Putò. Sono 100 figure, una diversa dall'altra, che simboleggiano la libertà. Spezzare le catene del bisogno, perché la prima vera libertà è la libertà dal bisogno, quindi si chiama Sala della Libertà dove noi ci troviamo. E poi Cesare Berlingieri e Aldo Turchiaro, grandi artisti calabresi, le cui opere si trovano disseminate in questo palazzo. Questa è la più grande videoinstallazione d'Europa, l'ha realizzata Fabrizio Plessi, si trova nella piazza centrale del comune. Soveria Mannelli, come è noto, in base alla teoria del baricentro, che è una teoria geometrica, è al centro della Calabria. Quindi al centro della città c'è la piazza, al centro della piazza c'è questa bellissima opera che vedremo di inaugurare presto. Soveria Mannelli, cogliendo anche l'occasione della presenza della Rubettina Editore, è un comune che ha pubblicato libri nel corso degli anni. Abbiamo realizzato una collana che si chiama La città delle idee, inizia con un volume che parla dell'ospedale civile, definito secondo la frase di San Bernardino da Siena, l'occhio della città, e che finisce per il momento con una ricerca demografica su Soveria Mannelli, dove ci sono le proiezioni di quello che sarà Soveria Mannelli tra 20, 30 e 50 anni. Abbiamo inaugurato l'assegnazione di un premio, il Manno d'Oro, dedicato ai soveritani che hanno reso importante la nostra comunità. Il primo l'abbiamo assegnato nel 2007 alla memoria del nostro grande editore Rosario Rubettino, a cui è dedicata una delle vie principali della città. Abbiamo anche inaugurato il compleanno del comune, che si celebra ogni 19 gennaio e che rappresenta un momento di identità per tutta la nostra collettività. Abbiamo anche realizzato un piano di marketing comunale, individuando la bandiera, il logo, un marchio made in Soveria scelto direttamente dagli imprenditori. Siamo stati il primo comune d'Italia che ha recepito i principi del federalismo, tanto che il Sole 24 Ore ci ha dedicato un articolo in prima pagina nell'ottobre del 2003. Quali sono i grandi temi di cui ci dobbiamo occupare? Il primo di tutti è la sicurezza, perché la sicurezza è la premessa di ogni politica, di ogni iniziativa, di ogni sviluppo. Poi l'altro tema ovviamente è quello della salute, della sanità, della qualità della vita. Essendo un comune montano, noi subiamo il ridimensionamento della rete ospedaliera, perché negli ultimi anni, dopo che nel 2008 abbiamo avuto chiuse 3 sale operatorie su 3, fino ad allora, dal 74, anno di inaugurazione dell'ospedale, la nostra struttura era stata economicamente inattivo. Dal 2008 diventa paradossalmente uno dei simboli dello spreco. I trasporti, siamo sede anche di Ferrovie della Calabria, cioè viene attraversata il nostro comune dalle Ferrovie della Calabria. Le idee guida quali sono? Valorizzare le persone, quindi il primo capitale di un territorio sono le persone, per cui è evidente che noi dobbiamo valorizzare tutte le persone che ci sono all'interno della nostra comunità. Le nostre sono comunità piccole, dove è più facile dividersi che unirsi, mentre è fondamentale valorizzare quello che di buono c'è all'interno della collettività, quindi professionisti, imprenditori, bambini e gli anziani. Soveria all'estero, un'altra grande ricchezza, abbiamo un grande soveritano che si chiama Ralph Chiodo, che è uno degli uomini più noti, uno degli imprenditori più importanti del Canada, che spesso viene a Soveria ed è anche stato insignito del Manno d'Oro. Tra gli altri volumi abbiamo anche censito tutta l'emigrazione di Soveria Mannelli, dalle origini fino ai primi anni 2000. Abbiamo pubblicato questo libro che si chiama Radici Future, con la prefazione dell'allora ministro Mirko Tremaglia, ministro per gli italiani all'estero, e anche con l'intervento di Jim Mazzo, che è un nostro soveritano famoso, che è il presidente di una grande multinazionale americana. Abbiamo tante attività economiche, su 1000 nuclei familiari 280 attività, il 40% delle quali in rosa, cioè sono gestite da donne. La solidarietà. Sulla solidarietà è importante in una città anziana, quindi sullo cercare di realizzare una serie di servizi che vanno in funzione della collettività. La Mediateca Comunale Giorgio Gabel, che dovremo riattivare presto con la nuova Biblioteca Comunale e attività ricreative. Centro di aggregazione giovanile, che è stato inaugurato dalla precedente amministrazione, facendo seguito a un finanziamento che era stato ottenuto dall'allora sindaco Sirianni e dall'attuale sindaco Sirianni, e quindi ed è un altro bene da valorizzare. Avanti. Il lavoro, che è il problema dei problemi. L'ex ministro Barca ha individuato in Calabria questa zona, nell'ambito della strategia delle aree interne, per realizzare un progetto relativo alla coesione sociale, perché ha individuato la ricchezza delle attività imprenditoriali e la qualità del sistema scolastico. Dovremmo ampliare l'area PIP, che è interamente occupata, e dovremmo vedere di ampliarla. Poi stiamo lavorando al piano strutturale comunale, vedremo di approvarlo già entro il prossimo anno, siamo in fase avanzata. L'incubatore di impresa pubblica, l'amministrazione precedente ha realizzato l'officina delle idee, che si trova sotto Piazza Bonini, vedremo di valorizzarla, così come un'altra idea importante è quello di utilizzare tutti i centri storici del nostro paese, del centro e delle frazioni, per realizzare un incubatore diffuso, quindi vedremo se è possibile cercare di realizzare questo obiettivo. L'ambiente, che è un argomento importante, abbiamo 1100 abitazioni all'interno dei nostri centri storici, e quindi l'idea dell'albergo diffuso si collega in maniera adeguata e importante in questa direzione. La raccolta differenziata, entro il 2020 vorremmo arrivare al 100%. L'autonomia energetica, un altro grande progetto, assessore Scalisi, è quello della totale autonomia energetica delle strutture pubbliche, delle imprese e dei privati. L'innovazione, dove siamo noti per il fatto che siamo il comune più informatizzato d'Italia. Già le premesse sono inserite all'articolo 1 dello statuto comunale, dove noi prevediamo l'uso consapevole di internet. Quindi la totale informatizzazione della comunità, che vedremo di potenziare nei prossimi mesi. E l'allora ministro Stanca, alla Camera dei Deputati nel 2004, dichiarò che se tutti i comuni d'Italia fossero come Soveria Mannelli non ci sarebbe bisogno del ministro per l'innovazione. Nel 2002 siamo stati ospiti d'onore del convegno inaugurale del Forum UPA alla presenza di 4 ministri, e siamo intervenuti in videoconferenza da Soveria Mannelli, e Bruno Vespa coordinava questi lavori. Abbiamo approvato il primo bilancio di E-Democracy in Italia il 30 dicembre del 2003, con la partecipazione diretta dei cittadini, quindi un esperimento unico. Si sono occupati ovviamente di noi la grande stampa e tutti i telegiornali nazionali. Soveria Città Verde, qua entriamo nel merito delle deleghe che competono al sottosegretario. Grazie ai maledetti forestali, noi abbiamo un numero di forestali inferiore a quello della Sicilia, però abbastanza numeroso, cioè, e grazie ai forestali abbiamo realizzato cose importanti all'interno del nostro comune. La prima cosa più importante di tutto, abbiamo trasformato l'ex discarica comunale in un parco pubblico. L'abbiamo recuperato e abbiamo messo un grande masso, una grande pietra, e in analogia con quello degli Abruzzi l'abbiamo chiamato Parco del Gran Sasso, il Gran Sasso di Soveria. Così come abbiamo piantumato 3.000 alberi e tante tante altre iniziative sparse per la città, che mo dovremmo vedere di riprendere. Quali sono nella nostra zona le prospettive di sviluppo agricolo? Noi siamo sede come istituti superiori di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, che ha 50 anni di vita, che viene realizzato grazie al professore Pietro Fabiano, che in tutta la Calabria e in Italia fu uno dei pionieri di questo livello di istruzione. Qui abbiamo dedicato una, doverosamente, una piazza della nostra città proprio di fronte a questa scuola. C'è anche un laboratorio di micropropagazione e c'è anche un'azienda agricola. In più c'è l'opportunità a livello regionale del PSR, il Piano di Sviluppo Rurale, che dal 2014 al 2020 prevede gli investimenti diretti di 44 milioni di euro. Potremmo lavorare per sviluppare le culture autoctone di questa zona, che sono i meleti e soprattutto i noccioleti. Ferrero sta cercando nocciole in tutto il mondo, perché non c'è in Italia una produzione sufficiente per sviluppare la propria attività. Quindi queste sono alcune delle prospettive di sviluppo su cui si potrebbe lavorare nel terreno specifico dell'agricoltura. Tra l'altro, queste attività si collocano, si collegano e si integrano con gli altri due poli di sviluppo su cui stiamo già lavorando. Quindi sulla totale autonomia energetica del comune e sul concetto dell'albergo diffuso, quindi un progetto integrato di sviluppo. Quindi o il essere a Soveria, che è l'iniziativa all'interno della quale il sottosegretario sta partecipando, per noi vuole essere una occasione concreta di costruzione del futuro, non solo una possibilità di animazione della città, che ha visto in questi giorni, in 31 giorni ci sono 150 manifestazioni di tutti i tipi, ma anche per sviluppare le politiche comunali. Uno dei concetti è la felicità interna lorda. C'è stato anche l'ex ministro Tremonti, ospite a Soveria, un poco prima di essere delle iniziative di agosto, e insieme a lui, insieme con la dottoressa Antonella Paola, stiamo vedendo di sviluppare un prodotto interno lordo locale che tenga conto non solo dei dati comunali, ma anche di altri indicatori: il titolo di studio, i servizi, le attività di volontariato, i libri letti, l'utilizzo di internet. E poi è venuto ospite di essere a Soveria Derek De Kerkhove, l'allievo di Marshall McLuhan, quello del villaggio globale, con il quale abbiamo parlato di felicità urbana. Vediamo come possiamo combinare questo nostro essere comune più informatizzato d'Italia con lo sviluppo concreto sul territorio. Poi l'università d'estate. C'è stata la professoressa Paola Dubini dell'Università Bocconi di Milano. Vediamo di valorizzare i musei delle imprese. C'è già il l'edificio Leo che sta lavorando, ma ci può lavorare anche l'azienda Camerio Siriani, ci può lavorare anche la Robettino, ci possono lavorare anche le aziende di trasformazione dei prodotti del suolo. Viene Vittorio Sgarbi, ospite consueto della nostra comunità, verrà il 31 di agosto. Poi l'ex ministro Brai verrà il 2 di settembre e poi c'è già stato il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, col quale faremo un protocollo d'intesa cercando di valorizzare l'occasione di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura come occasione di sviluppo per tutto il Sud. Poi sta per arrivare Mogol, col quale vedremo di realizzare un protocollo col Centro Europeo Toscolano per valorizzare i talenti locali sulla cultura musicale e la cultura artistica. Cosa chiediamo al sottosegretario Castiglione? Una collaborazione con il Ministero, la possibilità di realizzare un progetto pilota che possa essere replicato nelle aree interne del Mezzogiorno, contatti con innovatori, con chi, dato che lo spazio per noi siamo convinti che per chi vuole ripetere vecchie politiche lo spazio non c'è, per chi vuole ripetere quello che c'è stato, ma per chi vuole fare cose nuove gli spazi sono enormi, quindi contatti con gli innovatori. Quindi concludiamo ringraziando il sottosegretario per essere qui con noi, dicendo che il futuro non si aspetta, il futuro si prepara e noi per questo siamo qua. Grazie sottosegretario per essere qua.
Come sempre Mario puntuale nella sua presentazione, adesso diamo la parola al nostro ospite che...
Grazie. Grazie, sono veramente molto emozionato, molto contento, felice di questa occasione, di questa opportunità. Vi chiedo scusa solo per non avere la cravatta, perché mi sono sentito in imbarazzo, non sapevo di questa accoglienza così solenne, così importante, così festosa, ma anche così programmatica. Quindi ringrazio veramente il sindaco, lo ringrazio di vero cuore, ringrazio tutto il Consiglio Comunale. Quando una comunità si raccoglie attorno all'organismo più democratico, più partecipativo, che è l'emblema della democrazia, della partecipazione, che è il Consiglio Comunale, penso che sia veramente un atto molto bello, solenne, che io apprezzo molto. A me piace partecipare, vado ovunque nei comuni, ma con grande piacere accolgo gli inviti che mi vengono fatti per conoscere meglio, conoscere una straordinaria realtà, qual è quella di Soveria, raccontata in questa maniera straordinariamente brillante dal mio amico Mario Caligiuri. Penso che sia veramente una bella occasione, un arricchimento, un'occasione di crescita anche per chi ha ricoperto tante, ha vissuto e ha ricoperto tante cariche pubbliche. Quindi veramente un grazie di cuore, un grazie per l'accoglienza, un grazie a tutti i consiglieri comunali. A loro va veramente il mio saluto più affettuoso, più deferente, perché sono molto attaccato ai consigli comunali. Quindi ritengo che dobbiamo investire sempre di più nei consigli comunali, nel luogo della partecipazione. Purtroppo negli ultimi anni le scelte sono, cioè, i luoghi della partecipazione si riducono sempre di più. Sono stato presidente delle province italiane e abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le maniere, che non ci sarebbe stato questo grande risparmio. Avremmo ridotto invece i luoghi della partecipazione, e sono il Consiglio Provinciale era un luogo dove deputato alla discussione, all'animazione politica, soprattutto al raccordo di carattere territoriale, quindi veramente grazie per questa occasione. Io volevo veramente complimentarmi, perché ho conosciuto una realtà, devo dire che in larga parte la conoscevo, perché le tante cene con Mario Caligiuri a Roma, cioè il comune più informatizzato d'Italia, già sapevo tutto, era già informato, conoscevo anche la frase del ministro Stanca, quindi qualcosa la conoscevo, però non conoscevo tanti altri aspetti, questa larghissima partecipazione, questa corale partecipazione, questo coinvolgimento generale, perché è un modello di amministrazione. Quando in una comunità si realizzano tanti obiettivi e si guarda dal più giovane al più anziano, cioè, e la qualità della vita diventa l'obiettivo principale, penso che sia veramente un modello da seguire, sia un modello da perseguire, un laboratorio di idee. Il Consiglio Comunale, la città diventa veramente un luogo strategico, si può veramente bella sentire parlare di felicità interna lodda, di feel, cioè, avremmo potuto parlare di bill, di benessere interno lodo, però qua c'è veramente la partecipazione, qua c'è veramente il coinvolgimento, qua c'è veramente i diversi aspetti. Per un attimo ho pensato ad una bellissima iniziativa, quando io ho candidato allora il collegio al Parlamento Europeo, il collegio era Sicilia-Sardegna, in un piccolo paese, Nurri, avrà 3-4 mila, cioè stessa popolazione presumo di Soveria. Allora in quell'occasione il sindaco fece una grande assemblea, quando partecipai io era l'assemblea conclusiva. A monte di quell'assemblea c'erano state tante occasioni dove il sindaco aveva chiesto una semplice idea agli artigiani, una idea semplice agli agricoltori, una idea semplice alle casalinghe, una idea semplice agli imprenditori, a ognuno ha chiesto una idea per la città. E in quel paese, lui si presentava in campagna elettorale, in quel paese dove normalmente si faceva ricorso a tanti consulenti, lui fece un grande manifesto per dire: i più grandi esperti di Nurri sono i nurresi. E quindi mise al centro la città, coinvolse tanta gente, quindi fece un qualcosa che io ho visto riproposto in queste slide. Veramente, veramente molto bello. Quindi la partecipazione, le idee, mettere in campo l'innovazione, cioè questa è veramente... Ho sentito, ho avvertito stamattina la tensione verso il futuro, guardare al futuro, conoscendo, partendo dalla realtà, dalla valorizzazione, dalla tradizione verso l'innovazione, cioè partendo dalla realtà, perché noi poi dobbiamo smettere di dire, cioè, noi meridionali siamo straordinariamente bravi, abbiamo il sole, abbiamo il mare, c'è la montagna, però poi il tema dei servizi, della qualità dei servizi, della qualità della vita, come investiamo, lo diciamo sempre, come investiamo in cultura, come investiamo in formazione, formazione, come investiamo nell'istruzione, come investiamo nel capitale umano, cioè quindi tutte quelle che sono veramente i fattori dello sviluppo. Allora, se questo modello fosse riproposto, se questo diventasse il modello più allargato, cioè noi obiettivamente oggi è una questione di soldi, cioè è un problema di risorse. Io vi assicuro, avendo fatto e maturato esperienze ai diversi livelli, dal livello locale al livello europeo, cioè una esperienza molto, molto vasta, vi dico oggi che il tema vero non sono le risorse. Se voi fate caso, nel Mezzogiorno c'è sulle politiche di coesione nei prossimi 7 anni, cioè dal 2016 al 2023, noi investiremo circa 98 miliardi di euro. 31 miliardi sono le risorse destinate al FESR e al programma sull'agricoltura, 20 miliardi il cofinanziamento nazionale, 38 miliardi il fondo di sviluppo e coesione, quindi c'è una mole di risorse che deve essere utilizzata. E allora come noi possiamo meglio utilizzare queste risorse? Io ho fatto sempre un'analisi e ritengo di non sbagliare su questo versante. Oggi c'è un deficit di programmazione, c'è un deficit di idee, c'è un deficit di iniziative, perché purtroppo molto spesso quella fase più delicata, cioè quella fase che oggi è stata illustrata, quella fase che è la fase della programmazione, cioè la fase più politica, la fase più dove dovrebbe essere più forte il coinvolgimento degli attori locali, la fase più politica purtroppo diventa spesso una fase burocratica. I documenti di programmazione, cioè immaginate una regione Calabria, non so quant'è tutta la programmazione comunitaria della Calabria, se in Sicilia vale 10 miliardi di euro tra FESR, Fondo Sociale Europeo, PSR, cose, in Sicilia vale 10 miliardi di euro, in Calabria varrà qualcosa meno, non so il dato complessivo, però immaginate quella fase più politica dove si dice cosa noi vogliamo fare delle nostre regioni, cosa vogliamo fare della Calabria, cosa vogliamo fare della Sicilia, e quella fase della programmazione dove noi potremmo individuare gli obiettivi, stabilire gli indirizzi, la strategia, cioè noi vorremmo puntare su poche cose, su alcune attività, su alcune iniziative e su quello destinare le risorse. E invece quella fase che è politica, che è la programmazione, tu avete mai visto, io non l'ho visto in assemblea regionale, quindi ritengo di non sbagliarmi, c'è la fase della programmazione, la fase in cui si è scritto il documento di programmazione, io sfido chiunque se c'è stato un dibattito nel luogo più politico, che è il Consiglio regionale della Calabria, presumo che non ci sia stato un dibattito su come noi vogliamo utilizzare quelle risorse. Poi la fase della gestione, che deve essere burocratica, che è gestionale, che deve essere rapida, che deve essere snella, che deve essere trasparente, che deve essere veloce, purtroppo la politica ci vuole mettere le mani, cioè la politica deve fare la programmazione, non fa la programmazione e vuole fare la gestione. La gestione fa anche la politica e quindi molto spesso noi diciamo investiamo sulle energie rinnovabili e poi diciamo che ci deve essere una cabina di regia, una cabina di monitoraggio, una cabina di pilotaggio, poi ci deve essere un piano europeo dell'energia, un piano mondiale dell'energia, nel frattempo le risorse non le abbiamo utilizzate. E allora ogni fine programmazione noi diciamo i soldi sono stati spesi a pioggia, abbiamo fallito questa occasione, abbiamo perso questo appuntamento, non siamo stati capaci di programmare, e invece se noi rimettiamo tutto nel circuito virtuoso della programmazione, degli obiettivi, cosa vogliamo fare, della mole di risorse significative che sono a nostra disposizione, allora obiettivamente se si guarda al futuro, se si guarda alla cultura, se si guarda all'innovazione, se si guarda alla ricerca, allo sviluppo delle nostre aree interne, io penso che veramente possiamo fare il salto di qualità. Oggi abbiamo risorse, quindi immagino cosa ci sarà di risorse nella valorizzazione dei beni culturali. Cioè, nel FESR della Regione Calabria ci sono risorse significative per la valorizzazione dei beni culturali, per i percorsi naturalistici, per la valorizzazione dei beni culturali in chiave turistica, in chiave naturalistica, quindi sicuramente ci saranno delle risorse. Cosa c'è nel PSR? So cosa c'è nel PSR. Allora, come meglio organizzare la nostra produzione, cioè come meglio trasformare le nostre produzioni, come meglio raggiungere i mercati, come investiamo in innovazione, come facciamo agricoltura di precisione, come utilizziamo, quando parliamo di agricoltura oggi parliamo di droni, oggi le semine nel nostro paese, anche nel nostro paese, la fanno con i droni, cioè quindi insomma fanno, ed è realtà, non è che stiamo raccontando il passato o il futuro, stiamo raccontando la realtà quotidiana. Allora, a mio avviso, in una comunità come questa, per non andare e non divagare e stare con i piedi a terra per uno che conosce la realtà del nostro mezzogiorno, per esempio, perché non abbiamo attivato il plurifondo? Cioè, se noi ci dotiamo di un, come lo vogliamo chiamare, un master plan, se questa comunità, assieme alle altre comunità vicine, a questo territorio, a quest'area, si dota di un master plan e dice, noi vogliamo fare tutte le cose che avete detto voi, cioè senza, e quindi, e poi fare, attivare una sorta di plurifondo, perché queste risorse, perché se io voglio fare un progetto di sviluppo di un territorio, ho bisogno delle risorse del Fondo Sociale Europeo per fare formazione, ma fare formazione reale, quella che serve ai territori, quella che serve alle nostre imprese agricole, quella formazione che dà maggiore forza, quando c'è, cioè molto spesso noi ci troviamo a presentare i nostri vini, le nostre eccellenze, questo capita a me, nel nostro territorio, i nostri vini, le nostre eccellenze, e poi i nostri giovani, i tecnologi sono tutti del nord del paese, gli agronomi, i pedologi sono tutti del nord del paese, e nessuno sa raccontare il vino, nessuno ha l'esperienza della, nessuno conosce le cantine, nessuno conosce i vitigni, e quindi c'è anche raccontare queste cose, quindi avremo bisogno di formazione, abbiamo bisogno di istruzione, abbiamo bisogno della ricerca, abbiamo bisogno quindi del perché non utilizzare i diverse, le diverse, piuttosto che fare progetti ognuno separatamente, andare per proprie vie. Mi immagino e penso che l'esperienza sia un'esperienza che si ripete. Immaginate i GAL, quanti GAL abbiamo costituito, ognuno, cioè, con misure ripetitive, quante strutture amministrative abbiamo creato. Perché le risorse per le aree interne non li mettiamo insieme a quelle del GAL? Cioè, facciamo e diciamo, fissiamo gli obiettivi. Vedo le risatine, quindi capisco che sarebbe impossibile smontare le strutture che ci sono già precostituite, però è questo l'obiettivo. Se noi le risorse, mettiamo insieme le risorse, fissiamo gli obiettivi e poi diciamo queste risorse che sono per le aree interne, queste risorse che sono del PSR, queste risorse che sono, cioè li investiamo su un progetto, su un'idea che devo dire in questa sede mi sembrano abbastanza, cioè gente che ha elaborato idee, non sono idee, cioè di chi ha vissuto l'amministrazione, di chi vuole promuovere il bene del territorio, della propria gente, di chi vuole prima conoscere e poi soprattutto investire e far crescere le proprie comunità. Oggi obiettivamente le risorse a mio avviso ci sono, quindi bisogna continuare ad investire su questo laboratorio di idee, mettere insieme le tante idee che avete, cioè, e le tante altre che potete mettere insieme, e poter fare quello che avrebbero dovuto fare le regioni. Oggi l'unica regione che ha fatto un grande lavoro mettendo insieme tutte queste risorse, quindi facendo, istituendo il plurifondo, l'unica regione che lo ha fatto è la regione Puglia, dove obiettivamente i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché quando parliamo di turismo parliamo di enogastronomia, parliamo di turismo culturale, parliamo di turismo enogastronomico, parliamo di turismo naturalistico, parliamo di valorizzazione dell'ambiente, quando parliamo di agricoltura parliamo di un'agricoltura che si aggrega, la nostra agricoltura è un'agricoltura molto parcellizzata, le nostre aziende agricole sono molto piccole, però il tema vero è metterli insieme, fare rete, costruire una dimensione che abbia anche un'appetibilità esterna, che sia capace di trasformare le produzioni, che sia capace di valorizzare. Quando io racconto sempre l'esperienza del Trentino, cioè il Trentino, le aziende sono piccole aziende, sono aziende di un ettaro, sono di un ettaro e mezzo, sono di due ettari, sono di tre ettari, sono quelle piccole aziende che noi conosciamo, che sono la nostra realtà meridionale. Però il 98% dei produttori di mele conferiscono nella Valpusteria, conferiscono alla mela, alla Golden, nella Val di Non conferiscono alla mela Melinda. C'è il 98%, quindi si ha una capacità di investire in comunicazione, si ha una capacità di investire in promozione, si ha investire nella ricerca, nella qualità, e quindi, cioè, voi pensate che il marchio, se io vi dico pensate ad una mela, voi pensate ad un nome ed è un nome commerciale, perché Melinda è un marchio commerciale, non è una qualità, è un marchio assolutamente commerciale. Se io vi dico una banana, voi vi ricorderete il nome di una banana, cioè, quindi è chiaro che c'è un tema che riguarda la possibilità di investire, di poter avere risorse per poter, se noi facciamo un'aggregazione, se c'è un unico consorzio, se la grande distribuzione oggi, che è il nostro grande interlocutore, ci sa di voler voler quella mela o di voler quel prodotto della Calabria, di quella particolare specificità, deve andare nell'unico consorzio che gli può dare quel prodotto, altrimenti c'è, oggi purtroppo nella nostra realtà ognuno viene, se vuole andare alla grande distribuzione, è la grande distribuzione che gioca, che fa la parte del leone, non il produttore, e noi invece al centro vogliamo mettere le nostre comunità, vogliamo mettere i nostri produttori, vogliamo mettere le nostre aziende agricole, vogliamo aiutare le nostre imprese a crescere, ad avere una dimensione più sufficiente, aziende che possono investire anche in innovazione, che possono fare ricerca, aziende che abbiano, cioè, la capacità poi di stare sul mercato. Quindi, per quanto mi riguarda, oltre all'analisi pregevole che già avete fatto e quindi che io ho apprezzato, oltre alle tante iniziative che riguardano l'informatizzazione, io ricordo un'esperienza, la raccontavo poco fa all'assessore Scalisi, quando mi fecero un calcolo dal presidente della provincia, mi dissero quant'era il costo delle spese telefoniche di tutte le scuole secondarie della provincia. Il costo telefonico era 1 milione di euro l'anno, 700.000 euro era rappresentato dai costi dei canoni, solamente dei canoni. 300.000 euro era il traffico. Quei 700.000 euro l'abbiamo investito per 10 anni in un progetto di 7 milioni di euro che è valso anche tutta la informatizzazione, la realizzazione di un Waymax, allora la tecnologia pare si chiama Waymax, per tutte le scuole collegate con i comuni, e ogni giorno non c'era il trasferimento alla provincia perché si dovevano incontrare i 58 assessori della provincia, ma tutti si collegavano in videoconferenza perché la possibilità di avere un Waymax, tutta la provincia veniva collegata quindi in rete, si faceva la videoconferenza, si facevano tutte quelle attività che normalmente si fanno nella nostra provincia. Quindi il tema dell'innovazione è troppo importante per l'efficienza della pubblica amministrazione, per i servizi ai cittadini, perché poi quando un comune è fortemente innovativo, ha un'informatizzazione così spinta, o ha i servizi, la rete ultra, la banda larga, cioè tutto questo, su quel versante poi si possono innestare una serie di servizi. Immaginiamo alla comunicazione con i genitori, con le scuole superiori, alla comunicazione con i cittadini, cioè tutto si può fare, cioè via internet, e quindi diventa veramente una maniera anche di interloquire, di interrogare i cittadini per avere delle notizie, per chiedere un'opinione su un determinato problema. Quindi veramente ci sarebbe uno sviluppo. Quindi complimenti, perché poi comunque al centro mi pare c'è il tema vero della qualità della vita e la qualità dei servizi comunale. Quando si parla di sicurezza, quando si parla di servizi sanitari, purtroppo viviamo ogni giorno un qualcosa che dal punto di vista sociologico, a mio avviso, andrebbe interpretato, perché le politiche che stiamo facendo, quindi mi assumo una porzione di responsabilità, quando nelle piccole comunità, cioè, chiudiamo le preture, chiudiamo gli uffici finanziari, poi chiudiamo gli ospedali, è chiaro che la popolazione tende ad andare verso i centri e quindi si depauperano quelle aree interne che noi invece vorremmo valorizzare. Ed è anche vero che c'è anche una valutazione di ordine economico, quindi dovremmo far valere le due cose, però quando al centro si mette la sicurezza, quando si mette nei servizi sanitari, quando si mette l'istruzione, cioè vedere in un piccolo comune due scuole di istruzione superiore e uno professionale per l'agricoltura, quindi significa che c'è la volontà veramente di investire e guardare al futuro. Quindi io vi ringrazio, sono chiaramente a disposizione perché c'è un impegno anche per me, quindi visto, io vorrei allargare un po' la sfera anche oltre il settore agricolo, ci sono delle iniziative. Dicevo che la mia responsabilità al Ministero è anche sulle agroenergie, la delega alla pesca, mi pare qua di pesca, potremmo fare la pesca nelle acque interne, possiamo fare qualche pesca particolare, la delega alla pesca, la delega all'ippica, non mi pare che ci sono qua, ma la delega alle agroenergie in una regione fortemente boscata, in una fortemente boschiva, in una regione dove valorizzare le nostre foreste, dove il patrimonio forestale, cioè le risorse, potrebbero diventare una risorsa piuttosto che un problema i nostri forestali, perché quando si valorizzano poi alcune iniziative può darsi che diventano anche risorse, perché io sono convinto che loro vorrebbero fare la loro parte e mettersi veramente al servizio della comunità. E quindi immaginate che noi siamo un paese che importa l'80% di pellet, che importa importa l'80% di legna da ardere, che importa l'80%, dice noi siamo importatori di netti di pellet quando abbiamo le nostre foreste, cioè che sono, grazie a Dio, potremmo fare veramente almeno piccole imprese, e se pensiamo che poi quella parte boschiva può diventare anche produzione di energia, oppure così come abbiamo fatto nel decreto sul ferro e sulle fonti di energia rinnovabili, abbiamo messo al centro l'impresa agricola, abbiamo detto nel futuro le imprese che utilizzano il 70% di prodotti, sottoprodotti dell'agricoltura, quindi gli scarti di lavorazione, penso al pastazzo, penso alla sanza, penso gli scarti di lavorazione, il 70% diventano, se si realizzano impianti di 300 kW, quindi impianti di piccola dimensione, possono essere incentivati. Quindi nel decreto sul ferro siamo riusciti a ritagliare anche uno spazio per l'impresa agricola. Quindi obiettivamente una bella opportunità, una bella occasione, che anche questo può far parte di quel master plan che vogliamo tutti insieme costruire. Quindi io spero di tornare anche in altra occasione, cioè vi ringrazio per questa sorpresa molto molto bella, ringrazio e vorrei veramente spendere una parola di affetto, di amicizia, una lunghissima amicizia mi lega al professore Caligiuri, a Mario Caligiuri, quindi non solo in termini di affetto ma anche di entusiasmo che riesce a portare, perché obiettivamente quando c'è Soveria Mannelli lo conoscevo solo per l'entusiasmo che trasmette, quindi ogni cena c'è comunque un 10 minuti dedicata a Soveria Mannelli, come se fosse, io avevo pensato che fosse il cuore della, cioè della, un grande comune, avevo immaginato veramente un grande comune, però un grande comune in termini di idee, di pensiero, e quindi veramente un grazie soprattutto per l'affetto, per l'amicizia, e soprattutto un grazie al sindaco e al consiglio comunale per aver voluto riservare di domenica mattina una accoglienza solenne, io vi chiedo scusa per la mise, quindi per la seconda volta, però vi ringrazio e sono veramente a disposizione di ospitarvi in sede ministeriale, ma anche tornare ogni qualvolta lo riterremo tutti opportuno, ogni qualvolta ci sarà da sviluppare un tema, un'idea, cioè concorrere, lavorare insieme, sono veramente a disposizione, perché il futuro del nostro Mezzogiorno ci salveremo solamente se c'è l'Italia. L'Italia non crescerà se non crescerà il Mezzogiorno, ma il Mezzogiorno deve accelerare, deve mettere una marcia in più, perché obiettivamente le risorse ci sono, mancano oggi i progetti, mancano le idee, però l'esperienza di Soveria è un'esperienza importante, un'esperienza pilota che a mio avviso dovrà essere sempre più rafforzata. Quindi grazie per l'invito, ma soprattutto un grazie per questa bella occasione, un grazie per aver fatto conoscere a me una bellissima realtà, una bellissima comunità, quella è quella di Soveria Mannelli. Quindi grazie e complimenti.